Allora, nella revisione progettuale datata 2016, un quadernetto che è uscito dall'osservatorio, per cui i numeri che vedrete sono desunti da questo documento, viene scritto che, allora, qui abbiamo rappresentata schematicamente la tratta nazionale
appunti che poi vi interroghiamo.
Dalla zona di Avigliana, passa per Buttigliera, Rosta, Rivoli, arriva dentro Orbassano. Quello che vedete segnato in questa zona è la cosiddetta gronda merci, che al momento viene gassata o cassata o distrutta, non esiste più, perché tutto il traffico merci ipotizzato, di cui a quelle milioni di tonnellate che ha già illustrato Luca, che poi vedremo più in dettaglio tra un momento, non si indirizzerà più verso la Torino-Milano, linea alta velocità, alta capacità, bensì attraverso il bivio Pronda andrà a finire nel passante ferroviario di Torino o indirizzandosi su una linea storica Torino-Milano, oppure sempre attraverso il passante ferroviario, andando verso Alessandria, Genova, eccetera, eccetera. Per cui praticamente il cosiddetto corridoio Lisbona-Kiev, che poi si è ridotto da Algeciras, confine con la frontiera ucraina, praticamente finisce qui a Bivio Pronda, ecco, diciamo che Bivio Pronda. E questi sono i dati ufficiali, io non invento nulla. Allora, questo è sempre preso da quel documento dell'osservatorio, al 2030, cioè fra 14-15 anni, cosa succederà sulla tratta nazionale? Allora, sul tratto tra Chiusa San Michele e Avigliana, in realtà sarebbe il tratto tra Bussoleno e Avigliana, comunque è lo stesso, ci sarà un adeguamento della linea storica, nel senso che verranno adeguate tutto l'attrezzaggio tecnologico con un nuovo blocco automatico, si guarderà un po' qualcosa relativo alla trazione elettrica, alla linea di contatto, e verranno messe anche tutte le barriere rumore, perché all'incremento del traffico le ferrovie, nonostante che siano già state diffidate da più di 20 anni di mettere delle barriere rumore nella zona tra Bussoleno e Avigliana, saranno obbligate in questo caso a implementare il numero delle barriere sulla carta mai messe e trasformarle in qualche cosa di definitivo. Poi, della tratta nazionale da Avigliana a Torino-San Paolo, che sarebbe il bivio Pronda, qui ci sono gli sviluppi, vengono allocati circa 1,5 miliardi di euro, che saranno soprattutto allocati tra Avigliana, perché qui il tunnel di Sant'Antonio è impropriamente ancora chiamato Sant'Antonio, quando iniziava in quel di Sant'Ambrogio, incominciando a Buttigliera Alta, magari prenderà un altro nome, Sant'Antonio Metà.
Forse vuol dire Sant'Antonio di Ranvella.
Sant'Antonio di Ranvella, ma era Sant'Antonio già
come progetto precedente.
Progetto precedente. Si chiamerà Sant'Antonio di Ranverso, Sant'Antonio Mezzo o qualcosa del genere. Comunque su questo pezzo vengono allocati all'incirca 1,5 miliardi per un totale di circa 1,6 miliardi. È il cosiddetto low cost, eccetera, eccetera. Dunque, tornando un momento indietro come concetto, nel preliminare 2010 dallo scalo Orbassano tutti i treni merci, erano ben 191 al giorno, erano indirizzati tramite la gronda merci sulla Torino-Milano AVAC. Tenete conto che questo numero 191, come n volte noi abbiamo fatto osservare in documenti ufficiali a cui non abbiamo mai ottenuto una risposta, era assolutamente incompatibile con il modello di esercizio da Torino-Milano, che prevedeva 6 treni merci nella subtratta Novara-Milano. Per cui da 191 qualcuno doveva spiegare come si riducevano a 6 permessi dalla dai progettisti, dai realizzatori della tratta Novara-Milano, ma mai nessuno l'ha specificato. In questa revisione del 2010 nessun treno, per cui non ce n'è più 191, ma nessun treno è indirizzato in modo specifico verso Milano. Si parla genericamente dell'utilizzo del passante ferroviario Torino, e poi Claudio dopo vi darà qualche spiegazione, ma molto presumibilmente la maggioranza andrà verso Trofarello e Alessandria e forse qualcuno, per problemi e di sagome e di saturazione della linea, potrà andare tramite la linea storica verso la Novara-Milano. Allora, questa è l'ultima considerazione nostra. Considerando i documenti resi pubblici, il numero dei treni che potranno passare qui non è definito. Allora, nel 2011 l'analisi costi-benefici, il famoso documento poi anche emendato dalla Bocconi di Milano, costato centinaia di migliaia di euro, prevedeva al 2030, cioè fra 14 anni, di avere un traffico di 34 milioni di tonnellate merci sulla Torino-Lione. Ecco perché l'attuale linea al valico del Frejus, che avrebbe una capacità teorica di 32, commerciale di 20, diventava insufficiente. Uno diceva, beh, c'è insufficiente, insufficiente. Nella revisione del 2016, sempre documenti dell'osservatorio, questa ipotesi, non un dato reale, è ridotta a 25 milioni di tonnellate merci, per cui abbiamo già un terzo in meno, passando dall'11 al 16, in 5 anni gli stessi proponenti l'opera riducono di un terzo le merci che potrebbero passare. Ma dal momento che l'aritmetica non è proprio una banalità, noi abbiamo preso un utilizzo di 220 giorni della linea, tenendo conto che tutti i sabati e domeniche non passi nessun treno merci, cosa non vera, che tutti i giorni festivi non passi nessun treno merci, facendo una semplice divisione abbiamo un trasporto medio, cioè di materiale trasportato, di 700 tonnellate per treno, valore medio. Nei documenti progettuali si dice che questa linea è costruita per avere dei treni che possano portare, perché siano economicamente vantaggiosi, dalle 1600 alle 2000 tonnellate treno. Tenete conto che questo valore qui è molto simile a quanto veniva trasportato per treno nei momenti in cui la linea era al massimo del suo utilizzo, cioè ancora nell'altro millennio. Se prendiamo di nuovo questa riduzione di 25 e andassimo a leggere l'analisi costi-benefici, dove tutta la maggioranza dei benefici, a parte le riduzioni degli incidenti stradali e altre amenità del genere, è legata a un minor costo del trasporto delle milioni di tonnellate, confrontando la strada con la ferrovia, e questa analisi costi-benefici dava alla fine un beneficio estremamente risibile, pur avendo, e qui me ne assumo la responsabilità, molto edulcorato i conti a favore e avendo molto 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 sottovalutato i valori a sfavore, comunque se andassimo a prendere pur con quelle ipotesi questo valore qui, non avremmo più un'analisi costi-benefici tanto sbandierata. E secondo una intervista fatta dall'allora ministro Passera, una delle migliori e più brillanti mai fatte al mondo, sarebbe completamente negativa. Allora, l'ultima cosa è, per parlare di assurdità di questi numeri sparati, uso un termine latino tecnico, ad cazzum. Allora, e secondo il modello di esercizio, di fronte al fabbricato viaggiatori di Avigliana, io per fortuna 20 anni fa ho traslocato da una zona prossima a fabbricato, sono andato a 2 chilometri di distanza, quando sarà realizzato nel 2030 questo benedetto modello con tutte queste opere, il modello di esercizio, che ovviamente non corrisponde ai treni che passeranno, ma è alle previsioni per cui si tarano tutte le opere, prevedono 362 treni al giorno, 362 giorni. Per dare un semplice paragone, la Torino-Milano alla fine dell'altro millennio, quando aveva raggiunto le condizioni di saturazione nel tratto milanese, aveva qualcosa in meno di 300 treni al giorno, era 280-290, per cui si è deciso di realizzare una nuova linea. Perciò qui invece avremmo nel 2030 una previsione di 362 treni, di cui 182 passeggeri e 180 merci, di cui 182 vanno sulla linea storica e poi entreranno a Torino tramite la linea storica, e 180 vanno, sempre passando davanti al fabbricato viaggiatori, sui binari dell'interconnessione, facendo una semplice divisione su 22 ore di traffico giornaliero, avremo uno ogni 4 minuti, per cui gli abitanti di Avigliana dovranno, se non vengono realizzate le barriere rumore, che se venissero realizzate vorrebbero dire elementi alti 5 o 6 metri per tutta l'estesa dell'abitato di Avigliana, ma non è che per Sant'Ambrogio, Sant'Antonino, Bussoleno le cose cambino di molto, vedrebbero passare ogni 4 minuti un treno sferragliante, saranno molto contenti. Io.